alors, alors je respire. Et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors, alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors, alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara.
E bentornati e bentornate ad Animal Voice. Michela Cendra in voce vi accompagnerà fino alle 18. Io spero che voi mi sentiate bene perché io non sento una mazza in cuffia, ma ora risolverò. Siamo in diretta su radiocittàaperta.it, quindi saluto le amiche e gli amici che mi stanno ascoltando in diretta, ma anche chi mi sta ascoltando in video diretta Twitch. Ma chi mi ascolterà o chi mi sta ascoltando durante la replica del venerdì che va in onda dalle 15 alle 16 e, oppure chi mi sta ascoltando in podcast. SMS e WhatsApp al 340 197 4468. Oggi affrontiamo un pochino di argomenti, fra questi sicuramente l'uso di pesticidi che sta influenzando la salute umana e quindi pare che tra i pesticidi e i vari inquinanti atmosferici siano causa di una malattia importante che è il Parkinson, ma poi parleremo anche di una vitellina che si è liberata dal macello, quindi ha cambiato un pochino il suo destino, di un pappagallo molto particolare, ma insomma scopriremo insieme i vari argomenti di Animal Voice. Io inizierei con un po' di musica e quindi Viagra's Boys, Punk Rock Loser, e poi si torna. Viagra Boys, Punk Rock Loser ad Animal Voice. Radio Città Aperta, Michela Ciandra vi accompagnerà fino alle 18, ve l'ho detto prima, sì. Spero di non litigare troppo con queste cuffie e con questo ritorno che non ho, comunque. Allora, partiamo dalla Val Venosta, quindi Alto Adige. Sabato 10 di febbraio c'è stata la manifestazione per dire no alla legge ammazza orsi di Fugatti, per dire un po' no a tutto quello che sta compiendo la giunta fugattiana. E si è parlato anche durante la manifestazione, chi ha organizzato la manifestazione soprattutto, quindi Scopi Collettiva e Assemblea Antispecista, hanno parlato anche, hanno toccato l'argomento dei pesticidi, perché ebbene sì, sia il Trentino Alto Adige, insomma è tutta una grande regione che fa uso enorme e abbondante di pesticidi. C'è la famosa mela, ma io lo dico chi è, la mela Melinda, ma ecco, nella Val Venosta, quindi ci troviamo proprio nell'Alto Adige, è una delle più grandi regioni dove si coltivano appunto le mele, che vengono poi esportate in tutta Europa, e purtroppo l'uso dei pesticidi ormai è largo, l'uso di questa robaccia. Ed è stato fatto uno studio, è stato condotto uno studio dall'Università di Vienna in collaborazione con l'Università di, lo devo proprio pronunciare, Kaiserslautern, vabbè, non lo so pronunciare, credo che sia tedesco, e praticamente lo studio è stato anche pubblicato su The Nature e solleva innanzitutto alcuni interrogativi che per quanto riguarda la procedura che autorizza l'utilizzo di queste sostanze, quindi le autorizzazioni europee che vengono date. Cosa ha esaminato questa ricerca? Ha esaminato 11 zone su tutta l'intera zona della vallata, quindi dal fondovalle fino alla cima della montagna. Sono stati prelevati diversi campioni di suolo, di piante, in ben 53 diverse località, quindi sia limitrofe alle piantagioni di mele, ma anche fino ad arrivare, abbiamo detto, alla vetta. E cosa hanno scoperto? Praticamente i risultati hanno mostrato che questi pesticidi, utilizzati appunto nelle zone di coltivazione, non restano confinati nei meleti, ma si estendono nelle zone anche più remote. Infatti sono state trovate tracce di pesticidi anche sulle vette delle montagne, e questo non buono. Nessun punto quindi della valle, del territorio, è al sicuro, tant'è che veniva denunciato anche questo durante la manifestazione, che si fa uso di pesticidi, le persone rimangono chiuse in casa per ore proprio per evitare di far ammalare i propri figli, ma ammalare anche se stesse. Inoltre la ricerca ha rilevato che sono stati il gioco di parole, 27 pesticidi provenienti appunto dai meleti principalmente, poi verranno utilizzati anche per altre coltivazioni, però capite bene che insomma, proprio perché è la regione per eccellenza che produce mele, di quanto uso stiamo parlando. Il principale insetticida che è stato scoperto si chiama metossifenozide, che è vietato in Germania dal 2016. Quindi se uno Stato lo vieta, una ragione ci sarà. Sicuramente è stato vietato per rischi ambientali, però ecco, rischi sicuramente dati che causano alla biodiversità locale. Insomma, gli esperti dopo queste ricerche, ma questo insomma lo dicono ormai da sempre, chiedono di utilizzare dei metodi, delle pratiche più sostenibili. Come ad esempio c'è la coltivazione appunto sostenibile, che è quella che crea un habitat naturale affinché sopravvivano, vivano e i predatori dei parassiti, no? Mi vengono in mente le coccinelle che mangiano un certo tipo di parassito che a loro volta invece mangiano le foglie o i fiori delle mele. Quindi dei metodi ci sono. È ovvio, sono metodi probabilmente più lenti rispetto a quello che fa un pesticida o un insetticida. Però ecco, bisogna valutare, il problema dell'uomo in questo momento è che vuole trovare una soluzione immediata, però non sta tenendo in considerazione quello che sta causando a breve e a lungo termine. Quindi mi auguro che, insomma, questa provincia autonoma di Trento, il Trentino Alto Adige in generale, insomma, si sta facendo parlare molto di sé e non in bene, insomma. Quindi vedremo come andrà a finire. Io mi ascolterei Lavender e poi si torna e si parla di una vitellina molto molto intelligente. Lavender Pomegranate Seeds ad Animal Voice su Radio Città Aperta. E quindi cambiamo argomento, ci spostiamo nello stato di New York, dove qualche anno fa un agricoltore di nome Becky Bartels ha trovato una vitellina che vagava nelle sue terre, nei suoi boschi, e quindi decise ad un certo punto, visto che si trattava di un cucciolino, di foraggiarla, cosa che non si fa. Non si fa mai, non si devono foraggiare gli animali, soprattutto quelli selvatici, però in questo caso, trattandosi di una vitella, vedendola lì sola sola, ha deciso di farlo e le ha dato il nome di Bonnie. questa vitellina era già stata avvistata in quel periodo e infatti era stata soprannominata Cow of the Woods, quindi la mucca dei boschi. E perché era stata già vista altre volte proprio nel bosco, ma la cosa particolare è appunto una cosa che ora vi sto raccontando. Intanto Bonnie è una vitellina ribelle e latitante, perché praticamente un anno prima dell'avvistamento lei si trovava, viveva in una fattoria, ma i proprietari di questa fattoria morirono e quindi lasciarono la gestione degli animali in mano alla famiglia, che decise di destinare al macello tutti gli animali all'interno della fattoria. Da paura. Ma che cosa fa Bonnie? Riesce in qualche modo a fuggire e fugge nei boschi. Ma la cosa bella e per la quale è diventata famosa è che si unisce a un branco di cervi. Per questo poi viene chiamata e soprannominata la mucca dei boschi. Ma voi pensate la bellezza dell'immagine, no? Immaginatevela solo questa vitellina insieme ai cervi. E quindi è anche sopravvissuta grazie al gruppo di cervi, ovviamente. Becky, questo agricoltore, si rese conto che comunque, per quanto fosse sopravvissuta e avesse continuato la sua vita, comunque aveva bisogno anche di altre cure e quindi ha deciso di prenderla, ma per fortuna non l'ha lasciata dove sul suo terreno, ma l'ha portata in uno dei santuari della Farm Sanctuary. È come per dire l'equivalente della nostra rete dei santuari. Ovviamente è molto più grande. Questa rete di santuari degli Stati Uniti è stata fondata addirittura nel 1986 ed è una rete di santuari per animali liberi che viene sostenuta anche da Joaquin Phoenix. E quindi è stata portata in questo rifugio di animali dove si cerca di incoraggiare, no? Così come avviene nei nostri rifugi di animali, una consapevolezza rispetto alla vita di ogni essere vivente. Ovviamente si parla anche di alimentazione vegetale. E ci sono diversi santuari che fanno parte della Farm Sanctuary, uno a Los Angeles, uno in California, a New York, insomma, nei vari stati degli Stati Uniti. E quindi uno di questi animali è proprio Bonnie, che da quasi 3 anni fa parte di uno di questi santuari e quindi vive in amore, con abbondante cibo e ci rimarrà fino alla fine della sua vita. Quindi storia a lieto fine se pensiamo che doveva andare al macello. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, e poi si torna ad Animal Voice.
Break for me.
No, forever me.
Forever.
Say a Little Prayer, Aretha Franklin, ad Animal Voice. Sono le 17:26, se non erro, non ci vedo più. E siamo in diretta su RadioCittàAperta.it, ma io continuo a salutare le persone che mi ascolteranno nel futuro. Sono già nel futuro, quindi chi mi sta ascoltando in podcast, anzi ne approfitto per dire che questa, così come le puntate precedenti, sta diventando un podcast, quindi si può riascoltare, si può condividere. La trovate sul sito di RadioCittàAperta.it, sulla voce appunto podcast, oppure se non doveste trovarla là, perché ce ne sono tanti ovviamente relativi a tutte le trasmissioni che passano su RadioCittàAperta.it, potete andare sul palinsesto, cercare nel giorno del martedì Animal Voice e lì troverete questa e le puntate precedenti. Ci trasferimo proprio alla romana, ci trasferiamo in Sardegna. Purtroppo a gennaio la Sardegna, così come l'Italia tutta, ha perso un uomo che è un forte esempio, è stato un forte esempio di semplicità, ma soprattutto di coraggio. Sto parlando di Ovidio Marras, e voi mi direte chi è. Ovidio Marras è un omino, un uomo che ha vissuto per 93 anni nella località Teulada ed è un pastore che ha difeso però la sua terra dai giganti dell'immobiliare. Vi spiego meglio qual è la sua storia. Praticamente era il 2010 quando la SITAS, che è la Società Iniziative Agricole Sarde, gestita appunto da vari importanti costruttori italiani, propose al signor Marras di acquistare il suo terreno, perché avevano come progetto di creare un maxi resort di ben 150 metri cubi. E ovviamente Marras ha respinto tutte le possibili offerte che gli hanno fatto questi giganti dell'immobiliare. Tant'è che lui ha dichiarato con fermezza questa cosa: questa è la terra di mio padre e del padre di mio padre e la terrò. Voi qui intorno non avete il diritto di costruire. E questo ovviamente scatenò una battaglia legale molto importante, che è durata quindi dal 2010 fino al 2016, ben 6 anni. La SITAS, ovviamente, visto che si è trovata di fronte un muro, le decisioni insomma di non vendere del Marras evidentemente l'hanno spiazzata, e quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso di deviare il sentiero che attraversava il suo terreno, tant'è che però hanno privato il signor Marras l'accesso verso la spiaggia, verso il mare, al che Ovidio Marras decise di rivolgersi alla giustizia, affiancato anche a un'associazione che è impegnata proprio al tutela del... ce la posso far parlare? Avevo iniziato così bene, invece niente, scusatemi. Quindi dicevo, affiancato a un'associazione che si occupa proprio di tutelare il patrimonio sia culturale e ambientale, soprattutto in Sardegna, che si chiama Italia Nostra, e ha affrontato anche una serie di minacce molto importanti, intimidazioni, tentativi di corruzione, però nulla ha scalfito quest'uomo. Quindi, dopo 3 gradi di giudizio, Ovidio è riuscito nel 2016 a vincere definitivamente la battaglia. E ha dichiarato questo: volevano circondarmi di edifici, imprigionarmi nel cemento, forse speravano che me ne andassi, ma ora saranno costretti ad abbattere tutto. Non era accettabile che dovessimo lasciare questa terra, la nostra casa, per fare spazio ai ricchi. Questo posto appartiene a tutti, io dovevo difendere. E quindi grazie a Ovidio, perché ha... insomma, non si è fatto intimorire, non è cosa da poco, soprattutto non si è fatto catturare, insomma, immagino le offerte importanti che hanno potuto fare al pastore. E questa notizia, questa storia di Ovidio ha fatto il giro del mondo, tant'è che ne hanno parlato anche giornali del calibro di The Guardian, il New York Times, quindi insomma ha ispirato anche dei documenti, dei film, dei libri, e quindi dobbiamo essere orgogliosi delle persone che tengono alto il nome dell'Italia, in questo caso, visto che ci piace ad alcuni di noi piace tanto parlare dell'Italia, dell'essere patrioti, ecco, insomma, il signor Marras potrebbe essere ipoteticamente una persona da prendere d'esempio, perché non si è fatto appunto scalfire dalla forza del dio denaro, insomma, ed è riuscito a dire no in modo determinato. Quindi viva il signor Marras, mi dispiace, insomma, è passata una nuova e buona vita, spero, e quindi noi cambiamo sicuramente al discorso, parliamo di fiori particolari, ma prima ci ascoltiamo Kisses Slow Dives. Dive, Kisses ad Animal Voice. Lo sapete voi che esiste una pianta molto particolare, perché si illumina al buio? Ebbene sì. Si chiama Firefly Petunia. Ed è una pianta che ha dei fiori bianchi che durante il giorno, insomma, sono fiori bianchi, ma durante la notte emettono una luce che brilla un pochino di verde nell'oscurità. Ma esiste proprio in natura? Esiste da sempre? No, ovviamente no, è stato modificato il DNA delle piante, praticamente è stato unito il DNA al DNA della pianta, è stato unito il gene di un fungo bioluminescente, non vi dico il nome perché è un po' complicato, che brilla insomma di luce propria naturalmente. Queste petunie luminose ovviamente non sono il primo tentativo di creare degli esseri viventi bioluminescenti. Ad esempio, in passato c'è stato il purello, il glowfish, che era un pesce modificato anche questo geneticamente per essere luminoso al buio. Ed era stato creato appositamente perché si pensava potesse rilevare la presenza di alcune tossine nell'acqua. Poi non so se è riuscito questo esperimento, sta di fatto che comunque tutti questi, diciamo, queste modifiche che vengono fatti, questi esseri che vengono creati tra virgolette, sono sicuramente, stanno a fomentare il business del glowfish. Per quanto riguarda il glowfish degli acquari domestici, per quanto riguarda le piante vedremo come andrà a finire. Ovviamente non sono ancora a disposizione in Europa, vengono vendute al momento soltanto negli Stati Uniti, ma sicuramente prima o poi arriveranno anche qui. Cosa ci dice la rivista Nature? È praticamente stata fatta la fondatrice, è stata intervistata la fondatrice di Light Bio, si chiama così l'azienda che ha avuto questa idea, e praticamente afferma che se si tratta la pianta molto bene, se riceve abbastanza luce solare ed è sana, brillerà più intensamente, anche se non sarà abbastanza luminoso da tenerti sveglio la notte, ha aggiunto questa donna, che si chiama Karen Sarkisian, che è una biologa appunto del Laboratorio of Medical Science di Londra, lo volevo dire. Insomma, come dicevo, probabilmente arriveranno prima nel Regno Unito e poi in Europa, probabilmente arriveranno a noi. Non ci sono, diciamo, delle leggi stringenti che appunto per gestire questa cosa della modifica genetica degli esseri viventi, delle piante in questo caso. E gran parte delle piante geneticamente modificate esistono sicuramente per portare profitto a breve termine in questo momento, quindi insomma non so quanto possa essere utile questa cosa, e andremo a vedere anche questo come va a finire. Corn Freak on Lash. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes African Leash Corn ad Animal Voice. Oh, non so voi, ma era da un botto che non sentivo i Korn. Tiè, fino all'ultimo. E ritorniamo ad Animal Voice, Michela Ciandra in voce. Oh, è quasi giunta il termine, la nostra ora, eh? La nostra ora è giunta al termine, no? Non in quel senso. Bene, sono le 17.43. Io oggi avevo preparato troppe notizie. Però ecco, vi voglio parlare di un buffo pappagallo e ci spostiamo quindi nei fitti, nella fitta boscaglia della Nuova Zelanda. Il pappagallo di cui vi sto per parlare si chiama Kakapo ed è uno degli uccelli più particolari e più strani al mondo, perché è un pappagallo innanzitutto notturno, ma soprattutto che non vola. Cosa ha messo in pericolo la vita di questo pappagallo? Ovviamente i primi coloni che sono giunti in Nuova Zelanda. Voi immaginatevi, con navi e quant'altro arrivano anche i cani, i gatti, i topi. E quindi questo pappagallino, che prima aveva soltanto dei predatori volanti, in questo caso si è trovato dei predatori a terra, e quindi lui aveva una tecnica per non farsi beccare dal predatore che volava, cioè si frizzava, si immobilizzava e quindi si mimetizzava nella boscaglia. E questo però ovviamente con il gatto o con il cane o con i vari topolini non ha funzionato molto bene. E quindi purtroppo ha rischiato per un bel periodo l'estinzione. Quindi nel 1996 si è creata una squadra, un gruppo di conservazione costituito sia dai funzionari governativi ma soprattutto dai locali, quindi dai Maori. E questa organizzazione è stata vincente. Non è stata per niente facile, perché questo uccello ha intanto raggiunge la maturità sessuale intorno ai 5 anni, quindi si è dovuto aspettare un bel po'. E molti degli esemplari che erano rimasti in vita erano consanguinei, quindi innanzitutto si è dovuto fare una mappa genetica completa della popolazione, proprio per evitare che si accoppiassero gli individui, insomma, imparentati. Sono stati montati anche dei trasmettitori per registrare i vari spostamenti, le varie attività di questi uccellini. E poi sono state utilizzate delle uova smart. Vi spiego cosa sono. Praticamente le uova che venivano deposte dagli uccelli venivano incubate artificialmente e venivano sostituite con queste ovette smart, che emettevano dei movimenti, dei suoni simili a quelli che emette l'ovetto quando c'è all'interno il pulcino. E questo per non ovviamente destabilizzare le povere madri ignare di tutto quello che stava avvenendo, però lo hanno fatto per il bene, insomma, della specie. Dopodiché sono stati utilizzati dei droni che hanno permesso di trasportare, attenzione bene, lo sperma dei maschi, che così in pochi minuti venivano inviati verso le femmine da inseminare. Non mi chiedete come, però insomma sono stati utilizzati i droni per andare da una parte all'altra del bosco e del laboratorio. E praticamente tutto questo lavorone, che è durato un po' di anni, è riuscito ad aumentare il numero delle nascite. Quindi oggi il Kakapo conta all'incirca una popolazione di 250 individui, e quindi siamo contenti che insomma si sia riuscito a salvare un esemplare particolare di questo tipo. Audioslave, Like a Stone, e poi si torna ad Animal Voice. parlo degli Audioslave, io vi ricordo che alle 18 andrà in onda Onda Sonora con Irene Worms, che quindi sarà dopo di me, dalle 20 alle 21 Rivoluzione Classica con Attilia Chioco Cernitori, dalle 21 Mojo Station con Gianluca Diana e Pietro Paolo Moroncelli, quindi rimanete sintonizzati e sintonizzate se potete, perché insomma ne vale la pena sicuramente. Come anticipato, parliamo di una malattia molto importante, che è la malattia del Parkinson, ma non parliamo della malattia di per sé, ma delle cause di questa malattia, che è in rapida crescita in tutto il mondo. E degli studi stanno confermando che tra le cause di questa malattia ci sono delle sostanze inquinanti, e quindi ritorna qui il discorso di inizio puntata che riguarda appunto i pesticidi, perché tra le sostanze che additate come cause di questa malattia ci sono appunto alcuni pesticidi e alcuni solventi industriali, fra questi il tricloroetilene, che adesso andiamo a capire dove viene utilizzato principalmente. È stata fatta un'analisi pubblicata poi sul Journal of Parkinson's Disease, che è appunto una pubblicazione che si occupa di questa malattia, e ha anche preso in considerazione vari fattori, non solo le sostanze inquinanti ma anche l'invecchiamento della popolazione, quindi la genetica. Però i risultati che portavano queste diagnosi, diciamo, chiamiamole così, questi studi, non erano per niente soddisfacenti, per cui si è riuscito a capire sulla base insomma di precedenti che i pesticidi e anche degli inquinanti ambientali hanno una relazione molto chiara, molto evidente con questa patologia. Già degli indizi erano stati trovati addirittura negli anni Ottanta, perché sono stati studiati 7 giovani che si erano appunto ammalati, avevano sviluppato il Parkinson, ma ad uno stadio terminale, subacuto, dopo che cosa? Dopo un'iniezione particolare che è stata fatta di un farmaco, che non vi dico il nome perché ha un nome veramente astruso, una cosa indicibile, però ecco, una volta questo farmaco assimilato dall'organismo, praticamente veniva convertito in una molecola, chiamiamola così, non parlo molto scientifica, soprattutto oggi, però ecco, che ricorda la stessa molecola di un diserbante, che è uno dei diserbanti più utilizzati al mondo. E quindi da qui si è sviluppata questa malattia, quindi già si era partito con quella ricerca, ma mano a mano appunto i risultati che ci sono ad oggi ammettono questa connessione forte, questo forte legame tra la malattia del Parkinson e l'esposizione ai pesticidi e alle sostanze inquinanti. I ricercatori dicono: è importante notare che il rischio di sviluppare il Parkinson, si legge appunto nell'editoriale, non è limitato a coloro che lavorano professionalmente con i pesticidi, ma anche chi vive in prossimità dei campi irrorati è a rischio. E quindi qui torna il discorso che avevo fatto a inizio puntata, proprio della denuncia che c'è stata durante la manifestazione del 10 febbraio a Trento, proprio perché si denunciava anche l'enorme utilizzo di pesticidi, e non c'è via di scampo, perché i pesticidi, andando nell'aria, ovviamente si diffondono in tutta la zona e in tutta la valle del territorio. Ci sono anche altri responsabili ambientali, vi ho nominato il tricloroetilene, che è il più gettonato, addirittura è arrivato insomma l'utilizzo in Europa nel 1864 e poi si è diffuso negli anni 20 del Novecento. Praticamente è una sostanza che viene utilizzata per sgrassare i metalli, per, ascoltate bene, rendere il caffè decaffeinato. Quindi pensate che se bevemo, e poi per il lavaggio a secco, quindi quell'odore credo che sia determini l'odore anche che sentiamo, che a me piace, poi tra virgolette, quell'odore che sentiamo insomma nei pressi di una tintoria potrebbe avere a che fare col tricloroetilene. È un noto cancerogeno e i suoi effetti tossici sono conosciuti anche dal 1932, quindi non si sa per quale motivo si continua ad utilizzare. Nel 2008 dei ricercatori hanno scoperto anche che, studiando il caso invece di tre operai che avevano sviluppato appunto questa malattia, per sgrassare e per si occupavano di sgrassare e di pulire delle apparecchiature metalliche e stavano utilizzando proprio il tricloroetilene. Quindi insomma c'è uno studio che sta andando avanti e speriamo insomma si possa chiarire una volta per tutte che queste sostanze vanno abolite, cioè non ci deve essere proprio il permesso neppure in piccole percentuali, però finché non apriranno gli occhi i governi di tutto il mondo, ma lo sappiamo che per molti argomenti non lo stanno facendo, purtroppo come in questo caso si generano delle particelle, anche i metalli pesanti contribuiscono a farlo, che sono tossici per le cellule del cervello e che quindi poi creano questi disturbi, questa malattia o altri disturbi o peggio ancora il cancro. Quindi siamo nelle mani di chi decide e speriamo bene. E siamo giunti alla fine della nostra puntata, della puntata di Animal Voice. Io ho già messo la musica di sottofondo di Atmosphere, la chiamo io, perché siamo nel momento della goccia di assenzio, così lo chiamo. E la frase che ho scelto per oggi è una frase di Emily Dickinson, che dice questo: il pettirosso prova le sue ali, non conosce la via, ma si mette in viaggio verso una primavera di cui ha udito parlare. E quindi con gli Scorpions di sottofondo io vi ringrazio per essere stati e state con me, per avermi ascoltato, vi ringrazio, ringrazio chi mi ascolterà in podcast o in replica il venerdì dalle 15 alle 16, vi ringrazio tutte le persone che riescono a condividere le puntate di Animal Voice. E come sempre io vi auguro di trovare la felicità, di essere liberi dalla sofferenza. Quindi grazie di cuore, noi ci riascoltiamo il prossimo martedì, sempre dalle 17 alle 18 su radiocittàaperta.it. Ciao, a presto!